A tutti buona giornata. Per le piccole storie di Maria Vittoria Grassi, eccovi quella del re Tremarello. C'era ancora una volta un re, il cui piccolo ma importante regno si trovava in cima a una bellissima collina, tra fiumicelli e alberi ombrosi che incorniciavano il suo antico castello. Il re si chiamava Sardanapalo XXIV, un nome veramente assurdo, che però faceva parte della gloriosa storia della famiglia, famosa per il suo coraggio in guerra e molto rispettata. Il problema però era che questo re aveva paura di tutto, tanto che era noto nel paese con il nome di Re Tremarello. Tremarello si spaventava per qualsiasi cosa. Se vedeva un'ombra dietro una siepe, gridava subito per lo spavento. Se si avvicinava un temporale, si nascondeva sotto il letto. E se una porta sbatteva, faceva un salto fino al soffitto. Al castello tutti parlavano sottovoce. Cani e gatti erano tenuti all'esterno. I suoi figli, ne aveva 7, e la gentilissima moglie, Angelica, non gridavano mai e camminavano in punta di piedi per non allarmarlo. Tutto questo faceva sì che a corte regnasse sempre un'atmosfera silenziosa e tranquillissima e tutto sommato piacevole, forse un po' troppo monotona. Anche i ricevimenti e i balli si svolgevano senza scompiglio. A tavola era ammesso qualche tintinnio di piatti e di bicchieri, ma senza esagerazione, e le musiche si basavano soltanto su soavi melodie di violini e arpi, e conversazioni a voce erano moderate. Per il resto tutto scorreva tranquillo e liscio e Re Tremarello era molto rispettato, apprezzato dai sudditi per la sua onestà e generosità e amatissimo dai suoi familiari. Un brutto giorno però arrivò nel regno di Tremarello, il regno si chiamava Tremilandia, la terribile notizia che un esercito di ferocissimi guerrieri aveva invaso la regione e si avvicinava alla conquista del castello. Re Tremarello, quando lo seppe, si nascose per 3 giorni al buio in uno sgabuzzino. Al 4° giorno ricomparve, pallidissimo e naturalmente tremante, e ordinò alla moglie Angelica e al suo fido maggiordomo, Flautato, di resumare dalla soffitta la gloriosa armatura dei suoi eroici e bellicosi antenati, di lucidarla e di riportarla, corazza e elmo compresi, agli antichi splendori. «Ma caro», sussurrò gentilmente Angelica, «ora non si usano più le armature». «Maestà», obiettò timidamente Flautato, «non ci sono adesso questi modi, ce ne sono di diversi per fare la guerra». Ma Tremarello fu inflessibile e fece capire che in quella battaglia avrebbe voluto dimostrare di essere degno discendente della sua famiglia e a modo suo. E così fu fatto. Non volle saperne neanche di un suo piccolo esercito di difensori pronto a scendere in battaglia con lui, ma tra brividi di paura e un flebile tremolio della voce, Tremarello dichiarò che sarebbe andato da solo. Fece chiudere ermeticamente i portoni e le finestre del castello, trasmise ai sudditi dei dintorni l'ordine di nascondersi e accolse al castello tutti quelli che non potevano trovare un altro rifugio. Quando ai piedi della collina spuntarono i nemici, il re quasi svenne per la paura, ma poi si fece forza e chiese a Flautato di mettergli l'armatura. Fu un'operazione difficilissima, sia perché Tremarello non smetteva di tremare, sia perché la pesante antica armatura d'acciaio doveva essere indossata in modo ermetico e si chiudeva attorno al re come un bozzolo lucido e compatto. Aveva anche la faccia completamente infilata in una specie di cilindro chiuso fino agli occhi e a malapena riusciva a respirare. Poi finalmente il re fu pronto. Non poteva parlare e fece quindi segno al suo amico e maggiordomo Flautato di orientarlo verso il nemico. Poi si avviò, mentre dietro di lui tutti stavano a guardare dietro le fessure delle finestre e si disperavano per quello che erano sicuri fosse l'ultimo sacrificio del povero Tremarello. Il re scese in qualche modo la collina barcollando e si avvicinò al nemico. A questo punto, io penso, tra parentesi lo dico, ci dovrebbe essere un rullo di tamburi, ma non voglio esagerare. I nemici videro venire verso di loro uno stranissimo uomo d'acciaio, forse un robot, ma soprattutto sentirono un fortissimo, diabolico e ritmico ticchettio provenire dall'interno del mostro di ferro, e più si avvicinava con andatura lenta e traballante e più il ticchettio cresceva. «È una bomba!» cominciarono a gridare. «Il mostro sta per esplodere!» Seguì un fuggi-fuggi generale e i nemici, sicuri che quel volpone di re Tremarello avesse un'arma segreta, si precipitarono ad assalire qualcun altro e il più lontano possibile. Dal castello tutti si precipitarono fuori e corsero ad estrarre dal suo bozzolo il povero Tremarello. I suoi denti, per tutto il tempo all'interno dell'armatura, avevano battuto e rimbombato così forte da sembrare il ticchettio di una bomba. Voi direte, il re aveva calcolato tutto? Aveva sfruttato quel suo principale difetto per risultare vincente e mostrarsi degno dei suoi gloriosi antenati? La storia non dà questa risposta, ma racconta che re Tremarello fu estratto dal bozzolo, più morto che vivo, e continuò a battere i denti per molto tempo, ma sempre col sorriso sulle labbra. Un caro saluto e alla prossima da Vittoria.